La zanzara con Alessio Maurizi.
18 e 34 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori anche questa sera con la zanzara. 800 24 00 24 il numero verde per poter intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, la zanzara at radio24.it se volete scriverci. Cominciamo subito con gli spunti per questa serata, sentiamo i titoli del TG2.
Obama conferma Bernanke alla guida della Federal Reserve. Per la Casa Bianca ha evitato la depressione economica. Prevista una crescita a partire dal 2010, PIL più 2%. Il presidente Napolitano sulle Dolomiti per l'insediamento dell'area fra i patrimoni dell'UNESCO. L'Italia è inscindibile tra nord e sud come i suoi beni, ha detto il capo dello Stato. Un ex agente della polizia penitenziaria spara alla figlia e poi la porta davanti a un commissariato. L'uomo era stato esonerato dal servizio per una depressione. A Capri è chiusa per 5 ore la Grotta Azzurra, atmosfera irrespirabile. Dopo la segnalazione di una scia bianca di schiuma, un marinaio si era sentito male.
E vorrei segnalare questa notizia che riguarda la situazione degli immigrati e quello che è accaduto nel Canale di Sicilia, la dichiarazione di Margherita Boni, perché è presidente del Comitato Parlamentare di Controllo su Schengen. Oggi infuria un'altra polemica tra la Chiesa e Calderoli. Lei dice: l'85% degli immigrati entra dalle frontiere del nord-est, dal mare arriva solo il 15% del flusso migratorio, tutto il resto sono considerazioni inutili dal punto di vista politico. Questo Margherita Boniver. Adesso titoli di Studio Aperto.
Livorno ruba un pullman, travolge ed uccide un pedone. L'uomo malato psichico quest'estate aveva tentato di incendiare la sua casa. Era un soggetto pericoloso, dicono gli inquirenti che ne avevano chiesto il ricovero, ma il GIP aveva detto no. Locri, 4 medici indagati per la morte di una bimba di 5 anni. Al pronto soccorso l'avevano rimandata a casa. È solo un mal di pancia, ma la piccola Sara è entrata in coma poche ore dopo la tragedia. Invasa da schiuma, rifiuti e liquami, l'aria è irrespirabile, povera Grotta Azzurra di Capri, ridotta ad una trappola inquinata. La meraviglia dell'isola è stata chiusa dopo il malore di un marinaio. Un ritorno da incubo per centinaia di viaggiatori che a Fiumicino avevano parcheggiato in sosta selvaggia. I vandali avevano fatto strage di pneumatici bloccando le auto. Poi sono arrivati i vigili a mettere le multe. Scientificamente inspiegabile, parla il neurologo della donna che dopo il viaggio a Lourdes ha ricominciato a camminare. Colpita dalla SLA era costretta sulla sedia a rotelle. È una malattia che può rallentare, dicono i medici, ma mai migliorare. Ragazzine in video chat, rapporti anche di gruppo durante le ore scolastiche. Il Comune di Milano lancia l'allarme babysesso e nei prossimi giorni invierà una lettera alle famiglie degli adolescenti. Un'Arcuri mai vista, acerba, bella e buona. Immagini inedite.
18:37, questi dunque i titoli dei telegiornali che sino ad ora abbiamo a disposizione. Nella questione, nel caso sugli immigrati, scoppia di nuovo un altro strascico di polemica tra la Lega e il Vaticano. Questa volta è Monsignor Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti, a prendersela con Calderoli, che se l'era presa con lui. Allora andiamo per ordine. Calderoli aveva detto che solo un messaggio chiaro può fermare i viaggi della disperazione, e invece l'opposizione politica, ma anche la Chiesa, non contribuiscono a dare questo messaggio chiaro. Il messaggio sarebbe quello di non venire verso l'Italia, e Vegliò se l'è presa per queste affermazioni. Ha detto: come affermazioni inaccettabili, come se fossi io, dice in un comunicato, il responsabile della morte di tanti poveri esseri umani inghiottiti nelle acque del Mediterraneo. Sullo sfondo la polemica che evidentemente non accenna a chiudersi tra una parte della Chiesa, probabilmente la parte più importante, e una parte del governo e della Lega, senz'altro. Oggi il leader del Partito Democratico, Franceschini, è andato ad Agrigento e ha chiesto da lì al governo di applicare tutte le norme che riguardano i diritti umani. Sentiamo.
Noi ci aspettiamo che proprio in questi giorni il governo italiano e il Presidente del Consiglio, oltre a portare le frecce tricolori, chiede invece garanzie assolute di rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo.
E sulla, sulle frecce tricolori, sul fatto che Berlusconi si recherà in Libia per il 1° di settembre in occasione del 40° anniversario della presa del potere del colonnello Gheddafi, tutta quanta l'opposizione, non solo il Partito Democratico, è sul piede di guerra. L'UDC addirittura minaccia un sit-in davanti all'ambasciata libica se questo viaggio, questa visita dovesse essere confermata. Non c'è nulla di strano invece per il ministro degli esteri che già era ieri aveva detto, Frattini aveva detto, no, Berlusconi deve andare in Libia a parlare con Gheddafi, il presidente dell'Unione Africana. E poi Frattini è tornato a difendere l'accordo che qualcuno ha messo un po' in discussione, visto quello che è successo nel Canale di Sicilia, l'accordo per il pattugliamenti e per la diminuzione degli sbarchi in Italia-Libia. Sentiamo Frattini.
La Libia, impegnandosi come sta facendo, ha fatto ridurre gli sbarchi a molto meno di un centesimo di quelli che erano l'anno scorso. Noi possiamo dire che può impegnarsi e deve impegnarsi di più, ma il risultato raggiunto è già un risultato eccezionale.
Si può dare di più. Già ieri Frattini era in qualche modo scivolato sulla questione dell'intervento dell'Unione Europea, detto da lui che è stato per 4 anni commissario proprio con delega all'immigrazione dell'Unione Europea, aveva fatto un po' sorridere, aveva sollevato le critiche dell'opposizione. Oggi una mezza storta, se non proprio una scivolata, forse linguistica, su questa questione che la Libia può dare di più nei pattugliamenti. È un'altra espressione che con Gheddafi che fa infuriare la Gran Bretagna. Oggi Brown, il premier britannico, ha detto che è disgustato per l'atteggiamento di Gheddafi, che ha accolto il terrorista di Lockerbie. Gli Stati Uniti avevano chiesto un'accoglienza non trionfale, Gheddafi l'ha fatta. Ecco, di fronte a tutto questo Frattini dice Gheddafi dovrebbe fare un po' di più. Fa sorridere, o forse può anche portare sulla faccia di qualcuno di noi un'espressione di maggiore disappunto se pensiamo ai 70 morti. Insomma, forse se c'è qualcosa che non va con la Libia bisogna esigere che si faccia di più e non semplicemente dire si può fare di più. Ma insomma, queste forse sono solo sottigliezze linguistiche di fine agosto. Sulla vicenda dei due ragazzi gay accoltellati a Roma, oggi c'è stato un incontro del sindaco Alemanno che si è molto esposto in questa vicenda. Il sindaco di Roma ha detto il comune continuerà a non patrocinare il Gay Pride, non siamo per le coppie di fatto, però sui diritti individuali ci vogliamo impegnare seriamente e appoggeremo per esempio la legge che dovrebbe introdurre, anche secondo Alemanno, l'aggravante dell'intolleranza sessuale nei reati di violenza. Ieri noi avevamo fatto sentire un estratto di una telefonata di un ascoltatore di Radio Padania. Era molto pesante, però ci aveva accusato qualche militante leghista di dire fate passare la Lega per quello che non è. Allora abbiamo stasera ricevuto, e più tardi lo sentiremo, il direttore di Radio Padania, il file completo, l'audio completo di quella telefonata dove il conduttore della radio prende, tra virgolette, un po' le distanze da questa pesante presa di posizione. Facciamolo sentire di nuovo.
Pronto, buongiorno, buongiorno. Padania.
Salve.
Allora, io mi voglio riferire alla storia dei culattoni di Roma, eccetera. Cioè, io praticamente sono contro accoltellamenti vari, per carità. Cioè, accoltellare è tentato omicidio. Quello è troppo. Però due calci nel culo, quello sì, l'avrei fatto anch'io in mezzo alla strada. Che è inammissibile che... Cioè, io porto spesso i miei bambini, cioè, vedendo due persone dello stesso sesso che si baciano. Cioè, è una schifezza incredibile. Cioè, due calci nelle palle, se le hanno meno, le avrei date anch'io. Non accoltellare. Calci nel culo, sì. Una schifetta comunque. Ciao.
Ciao, va bene. Chiaramente queste sono le opinioni del nostro amico ascoltatore e chiaramente ognuno dice la sua.
Ecco, più avanti cercheremo di capire se questa voce rappresenta o no la Lega, non la rappresenta sicuramente secondo quelli che sono intervenuti ieri, però bisogna prendere anche le distanze nettamente da questo tipo di affermazioni molto gravi. Abbiamo detto dell'impegno del sindaco Alemanno che tra gli esponenti di destra si è messo in evidenza per aver parlato di un clima di sottofondo di ostilità nei confronti degli omosessuali, una cosa che la destra in precedenza non aveva mai fatto. E sentite Miriam Mafai a Repubblica TV quest'oggi come dice chiaramente questo clima di sottofondo, però siete responsabili proprio voi, questa parte politica che adesso è al governo. Miriam Mafai.
Un uomo che tradisce la moglie, anche se è il nostro Presidente del Consiglio, un uomo pubblico, viene considerato in fondo uno zuzzurellone, ecco, al quale si perdonano una serie di peccati. Un ragazzo che va dal gay village con il suo partner viene invece considerato fuori della norma, fuori delle regole, e quindi un elemento di disturbo, di contraddizione della propria cultura. Non sembri paradossale, la stessa cultura per cui respingi chi ha la pelle nera.
È tornato Walter Veltroni, sentiamolo, domani presenterà il suo ultimo libro, ha parlato di vari argomenti, è stato in grado, lui dice, di unire tutta l'opposizione dall'Italia dei Valori all'UDC, Partito Democratico, su una proposta di legge che riguarda niente poco di meno che il conflitto di interessi.
Questa che io considero una misura essenziale in un paese democratico, cioè non c'è un paese democratico se non c'è la sanzione della separazione tra la gestione proprietaria di gran parte della comunicazione o della pubblicità e l'esercizio di funzioni pubbliche. Poi, per il resto, gran parte del tempo è stato governato da quelli che evidentemente non avevano interesse a fare il conflitto di interessi, ma c'è stato anche un disinteresse, una sottovalutazione da parte del centrosinistra. E io per questo ho presentato questo disegno di legge che mi ha fatto piacere, è stato firmato da tutte le forze di opposizione. E ora vedremo, naturalmente è chiaro che diciamo, in questa legislatura non sarà certo facile farlo passare, però stiamo parlando dell'ABC della democrazia.
E dicevamo, è tornato Walter Veltroni, oltre alla sua proposta di legge sul conflitto di interessi, ha parlato anche del fenomeno di Fabrizio Corona, sentiamo perché.
Quando io ieri ho visto che su un sito di uno dei più grandi giornali italiani c'erano le immagini della contestazione di persone che avevano aspettato per 4 ore Corona davanti a una discoteca e che quando è arrivato lo contestavano, ho pensato che in quella notizia c'era in fondo tutto quello di cui noi parliamo. Primo, perché Corona debba essere aspettato da qualcuno? Qual è il merito in base, qual è il talento espresso? Secondo, perché la gente lo aspetta per 4 ore? Perché paga per vedere Corona? Cioè lì dentro c'è in qualche modo il senso, come in tante altre notizie di ogni giorno, il senso di un paese che appunto ha smarrito la propria identità.
Il paese ha smarrito la propria identità, verrebbe da dire che però il Partito Democratico forse ha smarrito il paese, perché a sentir dire che per qualcuno, che qualche ragazzina va lì davanti a Corona, perché gli interessa il fenomeno di Fabrizio Corona, parlare del fatto che l'Italia addirittura ha smarrito la propria identità, forse il passo è lungo, insomma. Ma vabbè, questo è Veltroni, che ha sempre questa capacità di legare tra loro argomenti e interpretare fenomeni. Berlusconi è un fenomeno che sta passando, dice Veltroni.
Non tutto il male è Berlusconi, cioè vuol dire che anche quando Berlusconi non ci sarà più dal punto di vista politico, è cosa che diciamo, secondo me ormai è nell'ordine delle cose presenti, perché il paese è in uno stato tale che meriterebbe un'alternativa se questa alternativa si configurasse con forza. Nel momento in cui questo avvenisse, non tutti i problemi di fondo, la tendenza razzista, la tendenza omofoba, l'egoismo sociale, se ne vanno con Berlusconi, perché sono qualcosa di molto profondo nella società italiana. La mafia, la camorra e l'andrangheta, certo, non sono stati combattuti con la necessaria forza, come dimostra la vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale di Fondi, però quelli precedono Berlusconi e se non saranno combattuti con determinazione, seguiranno Berlusconi.
E la colpa di Bel Cavaliere qual è?
Quella di non aver cambiato nulla in questo paese e di aver dato dei messaggi, secondo me, devastanti dal punto di vista del tessuto civile, della coscienza delle regole, del valore della legalità.
Tra poco il nostro primo ospite alla Zanzara di questa sera, anche gli ascoltatori, ci sono già in linea Giovanna da Teramo, Riccardo da Brescia, pazientate un po', l'800 24 00 24, vogliamo lanciare brevemente un altro argomento, perché è interessante come il ministro Brunetta in un intervento a Radio 2 abbia detto, beh, fra Franceschini e Bersani preferisco sicuramente Bersani, tutto sommato abbiamo quasi le stesse idee, i due candidati alla segreteria del PD, sentiamo Brunetta.
Secondo lei che differenza c'è tra Franceschini e Bersani? Cioè, qual è la differenza principe? Perché noi...
Ma no, è molto semplice.
Semplice, vedi?
Lo sapevo.
Uno è un comunista emiliano romagnolo.
Questo Bersani.
È persona seria, persona pragmatica, con una lunga carriera alle spalle di amministratore, e parlo seriamente ovviamente, che conosco da tantissimo tempo, opinioni diverse ma non tanto, le mie, no. Le sue, e le mie e le sue, e devo dire persona di tutto rispetto. L'altro
Franceschini.
È Franceschini, lo conosco meno, è un catto comunista, come dire, serio anche lui, ovviamente. E se però dovessi dare una preferenza, preferisco certamente il primo.
E vabbè, insomma, Brunetta non ama i catto comunisti, invece ama il pragmatico, bravo amministratore Bersani, le cui idee condivide, e questo è interessante. Salutiamo Giancarlo Mazzucca, buonasera.
Buonasera a voi.
Deputato del Popolo della Libertà, nonché ex direttore del Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Oggi, in uno dei suoi primi forse editoriali su Libero, il direttore di Libero Belpietro invita il Cavaliere a non salire sul cammello, cioè a non andare in Libia. Ci sono altri che hanno posizioni diverse. In queste ore se ne parla molto. Berlusconi, in una situazione come questa, con la Libia sotto tiro della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, per questa questione di Lockerbie, dovrebbe forse rivedere i suoi piani, oppure insomma, l'accordo con la Libia è più importante?
Beh, io dico che bisogna un po' agire con una specie di realpolitik. Secondo me è stato molto più grave il fatto che quando Gheddafi era venuto in giugno a Roma, si era presentato all'aeroporto con il figlio di Al-Mukhtar, l'eroe libico che della resistenza è stato ucciso dai fascisti di Mussolini, e che si presentò con una foto di questo eroe libico, diciamo così, al petto. Quella è stata una provocazione molto molto forte. Quindi in quel caso, però proprio per quella realpolitik che ha portato l'Italia a raggiungere un accordo importante con la Libia, si superò. Poi ci furono delle posizioni divergenti, ricordiamo come il presidente della Camera Fini si arrabbiò molto quando Gheddafi non si presentò,
certo, a quell'incontro organizzato
da D'Alema alla Camera. Quindi poi ci sono delle posizioni differenziate. Quindi io credo che mai come in questo momento la vicenda Lockerbie è soprattutto una vicenda inglese. Gli inglesi hanno dovuto cambiare atteggiamento proprio perché c'è stata una reazione molto negativa da parte degli Stati Uniti,
contro
la liberazione di questo assassino, e quindi mi sembra assolutamente eccessivo, esagerato che Berlusconi getti al vento, proprio per quella realpolitik, quel pragmatismo che abbiamo detto, tutta questa politica portata avanti dagli anni. Ciò non vuol dire che non si debba fare al buon viso cattivo gioco, c'è la possibilità comunque di dire la nostra posizione, di portare avanti le nostre rimostranze, però io non arriverei ad annullare la vita,
ecco,
sarebbe un boomerang.
Sta catalizzando l'attenzione proprio su questo tema il fatto, che può sembrare sicuramente di minore importanza, più leggero, del tributo delle frecce tricolori che erano a Mosca qualche giorno fa e che sono state promesse il giorno in cui Berlusconi non sarà già più in Libia, il primo settembre, ma ci dovrebbero essere frecce tricolore. C'è un'interpellanza, credo, parlamentare dell'Italia dei Valori che dice: ma quanto ci costa? È un tributo eccessivo, oppure anche questo, insomma, è un regalo che ci può stare?
Ma secondo me non lo vedo. Io continuiamo a ragionare con la testa rivolta al passato. Proprio nel passato, noi nei tempi di Mussolini, fascismo, l'aeronautica italiana con Balbo, che fu governatore della Libia, ebbe un'importanza strategica notevolissima in Libia. Quindi quasi il fatto che arrivano le frecce tricolori, che come diceva lei, sono state anche a Mosca, quindi vanno dappertutto e sono una specie di grandi ambasciatori dell'Italia nel mondo, e qui non vedrei una cosa negativa. Io poi i costi di questa trasferta, che però è molto molto veloce, non li so, però non vedrei una cosa negativissima neanche questo fatto qui. Io, anzi, è un esempio del Made in Italy nel mondo.
C'è un'altra questione. Lei tra l'altro è membro della commissione di vigilanza della RAI. Il direttore generale Masi ha richiamato in queste ore il Partito Democratico a, diciamo così, alle regole della lottizzazione, non so come altro dirlo. Cioè, il Partito Democratico, in vista del congresso, non ha ancora nominato, perché non sa chi sarà Bersani o Franceschini, almeno questa è la lettura che si dà, a dover dare le nomine del RAI 3 e del TG3. Masi è intervenuto e ha detto: beh, sblocchiamo la situazione. Però prima ancora di questo, ieri l'altro, il ministro Rotondi ha fatto un'affermazione che mi ha lasciato un po' perplesso. Ha detto: era meglio la RAI di Prodi, c'era più pluralismo. C'è un problema di eccesso di presenza politica nella RAI in questo momento, Mazzucca?
No, mi sembra che l'affermazione di Rotondi, o se è stato mal interpretato, non sia assolutamente giusto, perché proprio il fatto che la Rai 3 non si riesce a sboccare la nomina perché tra Franceschini e Bersani aspettano l'esito del congresso dimostra come il PD ci tenga molto a avere una presenza importante sulla terza rete Rai. Quindi questo dimostra che il pluralismo c'è, come, altrimenti non ci sarebbero problemi per la nomina del direttore del TG3, che come sappiamo è sempre di aria sinistra.
A settembre si aprirà un dibattito anche in commissione di vigilanza, visto sulla questione Rai, Sky, cominciano a non vedersi sulla piattaforma, sono circa 6-7 milioni di italiani che vedevano la Rai su Sky, non la vedono in alcune occasioni e non si sa bene questa questione come andrà a finire, ci vogliono 2 o 3 decoder per vedere la Rai, non ci si capisce più niente.
Sì. Questo è un fatto importante, già all'inizio dell'estate, prima di andare in ferie, si era discusso con il presidente Galimberti e il vice direttore generale Leone questa vicenda del decoder dell'accordo Sky Sky Rai, chiese da parte di tutti, anche alla luce di quanto aveva dichiarato il presidente della Repubblica Napolitana, di esperire tutti i tentativi per cercare di arrivare a un'eventuale intesa. Ecco, io credo che questi tentativi debbano essere portati avanti anche in settembre. Ecco, l'importante però è che questi tentativi debbano essere positivi, nel senso che la cifra che era stata presentata a giugno e anche prima in primavera da parte Sky, di Sky sì, era assolutamente irrisoria, quindi
era inadeguata.
Non era adeguata, quindi era controproducente per quanto riguarda la Rai. Ci deve essere una offerta congrua, ecco, poi
e però insomma la Rai non deve abbandonare la piattaforma così, insomma, tanto facilmente, bisogna continuare a trattare
di riaprire, vediamo. Ecco, io comunque resto sempre dell'idea che bisogna soprattutto al di là di tutti i discorsi dei conflitti di interesse che a mio parere in questo sì, caso non ci sono, bisogna soprattutto considerare anche l'italianità della RAI rispetto a un gigante straniero come Sky, quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente perché è importante poi non abdicare al capitale straniero.
Grazie, buona serata Giancarlo Mazzucca.
Grazie a voi, alla prossima.
Ci sono già ascoltatori in linea, tra poco li sentiamo, prima però alcuni spunti per questa serata, titoli del TG3.
Ancora sbarchi in Sicilia mentre torna a salire la polemica fra la Chiesa e la Lega. Monsignor Veglior replica a Calderoli offensive le sue parole. Napolitano, la cerimonia per le Dolomiti, l'Italia è inscindibile come il suo patrimonio, tutelare la ricchezza comune, non gli interessi particolari. Primi risultati ufficiali in Afghanistan dopo lo spoglio del 10% dei voti, Karzai al 41% contro il 39% del rivale Abdullah. Bernanke confermato la guida della Federal Reserve, ha evitato la depressione, dice Obama, l'anno prossimo arriverà la ripresa. La morte della bimba di 5 anni dimessa da un ospedale di Locri, la madre accusa potevate salvarla, indagati 4 medici. Acqua sporca, puzza, malesseri tra i turisti, stop alle visite nella Grotta Azzurra dopo l'arresto di 2 persone che scaricavano liquami in mare. Accoglienza da star in Sudafrica per Semenya, oro degli 800 a Berlino, la sua femminilità in discussione, solo razzismo ribatte Pretoria.
Tra le notizie di oggi leggiamo dal Corriere il primo arresto per il reato di clandestinità a Firenze, ma si annuncia anche il primo che sarà liberato senza conseguenze. Si tratta di un palestinese di 28 anni che il giudice l'ha condannato a 5.000 euro in alternativa al provvedimento di espulsione, sta già scontando una condanna per un furto di una bicicletta. Quando uscirà sarà libero e il problema sarà effettivamente libero. Il problema è anche che per l'ordinamento italiano non si può essere accusati 2 volte, condannati 2 volte per lo stesso reato, dunque non potrà più essere condannato per il reato di clandestinità e, pur essendo clandestino, se ne andrà tranquillamente a spasso per Firenze. Titoli di Sky TG24.
Immigrazione e scontro tra Vaticano e Lega, Frattini a Sky TG24, l'accordo con la Libia funziona.
Polemica sull'esibizione delle frecce tricolori a Tripoli, il ministro La Russa si dice meravigliato.
Le Dolomiti entrano nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, Napolitano, l'Italia è inscindibile.
Crisi, Scajola ottimista a metà, segnali di ripresa, ma l'autunno sarà difficile.
Nel 2010 PIL USA più 2%, Obama conferma Bernanke alla guida della Fed.
Testa a testa in Afghanistan, secondo i primi dati, Karzai al 41%, Abdullah al 39%.
Giuliani ucciso per legittima difesa a Strasburgo, dà ragione al carabiniere che sparò a Genova.
Arrestato a Roma l'uomo che aggredì due ragazzi gay, per il Jeep voleva uccidere.
Influenza A, in Italia vaccinazioni da metà novembre, subito disponibili 8 milioni e mezzo di dosi.
A Capri chiusa per alcune ore la grotta azzurra, all'interno schiuma e liquami scaricati in mare.
Questo dunque Sky TG24. Come sentivate, è intervenuto anche il ministro La Russa, mentre in furia la polemica, si fa per dire in furia, sulla presenza di Berlusconi in Libia il 1 settembre e il 31 agosto e sull'impiego delle frecce tricolori all'anniversario della presa del potere di Gheddafi. Quanto ci costeranno le frecce tricolori? Chiedono con un'interrogazione parlamentare Italia dei Valori e Radicali. Mentre si parla di questo e si continua a parlare anche di come gestire il passaggio degli immigrati nel canale di Sicilia, interviene il ministro degli esteri Frattini, che dice che con la Libia va tutto bene.
La Libia, impegnandosi come sta facendo, ha fatto ridurre gli sbarchi a molto meno di un centesimo di quelli che erano l'anno scorso. Noi possiamo dire che può impegnarsi e deve impegnarsi di più, ma il risultato raggiunto è già un risultato eccezionale.
Si può dare di più, si potrebbe dare di più, forse solo un inciampo linguistico, però insomma fa un po' sorridere dopo, se vogliamo, lo scivolone di ieri. Intervenga l'Europa, Frattini, che è stato 4 anni commissario europeo, gli hanno fatto notare quelli dell'opposizione. Oggi dice a Gheddafi che fa infuriare il mondo, la Gran Bretagna. Oggi Brown, il premier inglese, dice sono disgustato da Gheddafi. Lui dice beh, va tutto bene, semmai potremmo chiedere qualcosa di più. Forse se c'è qualcosa che non va, il ministro degli esteri dovrebbe esigere qualche cosa di più. Insomma, in un momento in cui, come ripetiamo, Gheddafi ha fatto infuriare un po' il mondo, trattarlo con i guanti di velluto, forse perché non si vuole proprio disturbarla la Libia in nessun modo, da parte del ministro degli esteri sembra così un po' leggero. Si potrebbe fare di più. Insomma, questo, se vogliamo, solo una piccola storta linguistica di Frattini, se vogliamo vederla, altrimenti no. Dove va il paese? Prova a chiederselo Walter Veltroni, che dopo una lunga pausa è tornato ai microfoni a Radio 3, è intervenuto, ha parlato di varie cose, la sua proposta di legge sul conflitto di interessi che ha riunificato tutti i partiti dell'opposizione, e poi parla del fenomeno Fabrizio Corona. Sentiamo.
Italiani c'erano le immagini della contestazione di persone che avevano aspettato per 4 ore Corona davanti a una discoteca e che quando è arrivato lo contestavano. Ho pensato che in quella notizia c'era in fondo tutto quello di cui noi parliamo. Primo, perché Corona debba essere aspettato da qualcuno? Qual è il merito in base, qual è il talento espresso? Secondo, perché la gente lo aspetta per 4 ore? Perché paga per vedere Corona? Cioè lì dentro c'è in qualche modo il senso, come in tante altre notizie di ogni giorno, il senso di un paese che appunto ha smarrito la propria identità.
Il paese che ha smarrito la propria identità, parole consuete per un analista sottile anche della cultura e della società come Walter Veltroni, ma che lasciano forse un po' perplessi, insomma, solo perché qualche persona si è attardata a aspettare Fabrizio Corona, un fenomeno mediatico che può interessare, non interessare, disgustare, piacere, provare ammirazione, tutto quel che si vuole, però parlare di un paese che perde l'identità solo per questo forse è un po' eccessivo. Prima abbiamo scherzato dicendo forse è il Partito Democratico che ha smarrito il paese, e anche in rappresentazioni come queste non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Risentiamo invece allora anche Brunetta, sì, perché a proposito del Partito Democratico, già che ci siamo in argomento, il ministro Brunetta fra Franceschini e Bersani ha chiaro in testa che cosa scegliere. Sceglie Bersani perché dice è uno che tutto sommato ha le mie stesse idee. Questo è interessante. Sentiamo Brunetta.
Secondo lei che differenza c'è tra Franceschini e Bersani? Cioè, qual è la differenza principe? Perché noi...
No, è molto semplice.
Semplice, vedi?
Lo sapevo.
Uno è un comunista emiliano romagnolo.
Questo Bersani.
È persona seria, persona pragmatica, con una lunga carriera alle spalle di amministratore, e parlo seriamente ovviamente, che conosco da tantissimo tempo, opinioni diverse ma non tanto, le mie e le sue, e devo dire persona di tutto rispetto. L'altro
Franceschini.
È Franceschini, lo conosco meno, è un cattocomunista, come dire, serio anche lui, ovviamente. E se però dovessi dare una preferenza, preferisco certamente il primo.
Lunga pausa dopo la parola catto comunisti, ovviamente a Brunetta non piacciono, preferisce Bersani. Prima telefonata di questa sera, 824 00 24, interviene Riccardo che ci chiama da Brescia. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei. Ma io volevo dire due cose così brevemente, no?
Sì.
Per quanto riguarda la visita di Berlusconi in Libia. Ora, forse tutti siamo abituati solo a guardare l'ultimo pezzettino, ma voglio dire, a Arafat è stato dato il Nobel della pace dopo che aveva ordinato la strage di Monaco, e dopo il Nobel per la pace ha fatto iniziare la prima, forse anche la seconda intifada. Ma per stare più recentemente, gli Stati Uniti e Prodi stesso sono andati tutti in Cina, la stessa Cina di Piazza Tiananmen, voglio dire, dove non mi sembra che in Cina negli ultimi 50 anni siano state fatte delle elezioni. La Cina, che se decide di costruire un bacino grande come mezza Italia, non chiede, come si suol dire, la visura agli ecologisti, dice a quella gente lì di andarsene o li caccia via. Voglio dire, eppure tutti vanno col cappello in mano in Cina a cercare di strappare buoni affari, ma non mi sembra che sia una democrazia. Poi diciamo che è interesse di tutti, che sta facendo crescere il paese con il PIL. Va bene, forse farà così anche
sì, diciamo, lei ha ragione a citare questi esempi. Io anche ieri di fronte a un argomento simile avevo citato, cioè, se lo ricorderà, prima delle Olimpiadi di Pechino, che qualche esponente del centrodestra, se non ricordo male forse la Russa, aveva invitato gli atleti italiani a non sfilare nella parata per la questione dei diritti umani. Insomma, sono argomenti a volte che un po' tirati per i capelli a seconda di quando si sta al governo o all'opposizione, no? Non trova?
Che tutti cercano di catturare per avvantaggiare la propria parte politica, perché tutti, io mi ricordo Andreotti che stringeva accordi con i palestinesi affinché potessero passare dall'Italia con le armi, così dice Cossiga, l'importante è che non facessero attentati in Italia, voglio dire, o tutti i primi ministri italiani che andavano in Russia, la stessa Russia dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, la stessa Russia che non ne voleva sapere di elezioni, voglio dire, mi sembra tutto pretestoso, poi ognuno vuol guardare il pezzettino.
Insomma, pragmatismo e via andare. Questo è il primo argomento, chiaro, aveva annunciato due argomenti. Il secondo?
Ha fatto sentire la Miriam Mafai, che è una brava giornalista, ma la verità in tasca non ce l'ha neanche lei, e anche lei si perde appresso a Berlusconi che tradisce la moglie. Certo, alla buona Miriam non veniva in mente di accusare Mitterrand, che ha tenuto per 14 anni l'amante, che ha avuto una figlia, voglio dire, o il buon Kennedy, sempre citato dal buon Veltroni, voglio dire, come esempio, quando pare avesse un amante ogni tre giorni.
No, però lì mi permetto di suggerire che non c'era una critica questa volta. C'è stata mille volte da parte di insomma, gli opinionisti come Miriam Mafai nei confronti di Berlusconi. Era un confronto. Lei diceva al Presidente del Consiglio che tradisce la moglie o fa altre cose. Da questo punto di vista non viene detto nulla, anzi viene in qualche modo spalleggiato e ammirato. Se invece due ragazzi gay si abbracciano tra di loro, diventano vittime di qualche cosa, di un'aggressione. Era più che altro un paragone, più che una critica. Non so se è d'accordo con me.
Pensi che assurdità, se a Roma c'è un cretino, un pazzo, no?
Sì, quale senz'altro è questo Svastichella che ha salutato i poliziotti quando sono andati a cercarlo a casa, sì.
Chi assale questi due ragazzi, voglio dire, e addirittura la Miriam Mafai vuol fare un parallelo col Presidente del Consiglio per cercare di dire, vedete come sono tarati quelli che votano di là, no, sono accondiscendenti verso un presidente che fa queste cose, mentre invece, voglio dire, non si indignano neppure invece se quel pazzo lì assale due ragazzi che non stavano facendo niente a nessuno. Ma come si fa a mettere insieme queste due cose? Bisogna, voglio dire, come ha detto lei rispetto a Veltroni e rispetto a Corona, che identifica la società italiana una società malata o di tarati, perché quattro sgallettate o quattro ragazzotti avranno aspettato in un locale quattro ore corona. Cioè fanno degli abbinamenti, cioè si possono fare di tutto, poi al mondo le parole.
Insomma, lei dice stiamo ai fatti, sia sulla questione della Libia, sia sulla questione di quello che è accaduto a Roma. Grazie per il suo intervento. Luigi, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Volevo intervenire a proposito dell'aggressione ai due ragazzi gay. Anzi, a dire la verità, soprattutto per quello che un ascoltatore, se non sbaglio, di Radio Padania aveva detto a proposito di questa vicenda, definendo i due ragazzi culattoni e dicendo che questa cosa non doveva succedere, cioè questo scambio di effusioni, in quanto con la presenza di bambini è una cosa che non va. Beh, a parte l'esordio, però è possibile che tra i bambini di queste persone eterosessuali ce ne siano anche di omosessuali, cioè bambini che nascono, come è stato per me, con questo orientamento affettivo. Quindi l'esempio che il padre ha dato a queste creature, o che avrebbe dato queste creature, non sarebbe stato certo il migliore. Quindi io penso che sia proprio una questione di ignoranza, di non conoscenza delle situazioni personali.
Ignoranza, che dice lei, che poi magari scatena anche reazioni di paura e di violenza. Forse è questo il punto a cui vuole arrivare.
Però, sì. Penso che questa situazione di ignoranza sia anche dovuta al fatto che non c'è una educazione a carattere collettivo nelle istituzioni
su fenomeni come l'omosessualità, per esempio.
Come?
Su fenomeni come l'omosessualità, lei
sì,
dice.
Sì. No, sì, mi sto riferendo proprio a questo.
Benissimo.
È perché a livello di diritti civili le persone omosessuali sono, come si dice sempre, persone, cittadini o di serie B. Le faccio un esempio. Io vivo con mio compagno, abbiamo preso casa, il mutuo è in comune, però non abbiamo potuto accedere ad esempio al prestito dell'INPDAP, che è la cassa dei lavoratori pubblici, perché non siamo sposati.
Vabbè, insomma, queste sono vicende anche
per dirle.
È chiaro comunque l'argomento e anche il suo punto di vista. E vogliamo fare invece un passo in avanti proprio in questa materia. E allora io saluto Matteo Salvini, eurodeputato della Lega Nord, nonché direttore di Radio Padania, evocata poco fa, ma anche da noi in altri momenti. Buonasera.
Buonasera a tutti voi e a quelli che ascoltano.
E anche a Daniele Priori, che è vicepresidente di Gay Lib. Possiamo dire un'associazione di gay di centrodestra?
Ah, certamente sì, buonasera.
Buonasera. Allora, proviamo a fare questo piccolo faccia a faccia e così ci chiariamo un po' di idee. Io, Priori, ho molte cose da chiederle, anche a Salvini, ma a lei in particolare, su questa questione del sottofondo. Ne ha parlato per primo Alemanno e, ripeto, per un esponente di centrodestra parlare di sottofondo a un reato di violenza come quello che è avvenuto a Roma qualche giorno fa è una novità. Vorrei capire se c'è, se questo sottofondo ha anche una matrice politica oppure no. Prima però vorrei sapere a lei cosa le è successo ieri, perché ha subito un'aggressione molto meno grave di quella di Roma. Dove? In un parcheggio a Rimini?
Sì, nel parcheggio del condominio del mio fidanzato, che in estate lavora qui a Rimini come artista, fanno serate con il suo gruppo. A proposito di sottofondo, dopo 3 anni di sottofondo omofobo fatto solo di parole, di ingiurie e invero anche di una manata non denunciata da parte del mio compagno ad opera di questi stessi personaggi, a proposito di sottofondo, si è passati dal sottofondo alle vie di fatto, perché una banale discussione per un parcheggio, come si dice in questi casi, è scaturita in uno scatto d'ira talmente violento e cattivo, che non era ovviamente legato soltanto alla vicenda in sé, ma proprio a
che cosa vi ha detto esattamente, se è riferibile?
Quello che ha detto è sempre la solita solfa che è andata avanti per 3 anni, ovvero dovete andarvene, non vi vogliamo.
E qui non potete parcheggiare, chiaro. Fermiamoci un attimo qua. Salvini, Noi abbiamo fatto sentire ieri un ascoltatore di Radio Padania che aveva parole piuttosto pesanti, molto 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 pesanti, io l'avevo detto, e però poi un ascoltatore ci ha detto, un ascoltatore della Lega ci ha detto: beh, avete strumentalizzato, fate passare la Lega come quella che ha queste posizioni. Allora lei ci ha inviato, direttore di Radio Padania, il file completo con l'intervista e la risposta del conduttore. Sentiamola e poi partiamo di qui.
Pronto, buongiorno. Padania.
Salve.
Allora, io mi voglio riferire alla storia dei culattoni di Roma, eccetera. Cioè, io praticamente sono contro accoltellamenti vari, per carità. Cioè, accoltellare è tentato omicidio, quello è troppo. Però due calci nel culo, quello sì, l'avrei fatto anch'io in mezzo alla strada. Che è inammissibile che... Cioè, io porto spesso i miei bambini, cioè, vedendo due persone dello stesso sesso che si baciano. Cioè, è una schifezza incredibile. Cioè, due calci nelle palle, se ne hanno meno, le avrei date anch'io, non accoltellare. Calci nel culo, sì. Una schifetta comunque. Ciao.
Ciao, va bene. Chiaramente queste sono le opinioni del nostro amico ascoltatore e chiaramente ognuno dice la sua.
Ecco, questa parte del conduttore che dice ognuno dice la sua non l'avevamo fatta sentire perché non l'avevamo. Stasera l'abbiamo fatta sentire. Però io dico una cosa, Salvini. C'è anche un po' la risatina. Se anche c'è una presa di distanza, però c'è anche un po' di compiacimento o no? In interventi come questi, che secondo me sono da censurare al 10.000 per 10.000 senza proprio ombra di discussione.
Ma guardi, io ero in conduzione questa mattina su Radio Padania Libera e noi abbiamo fatto una scelta precisa da 15 anni a questa parte. Noi mandiamo in diretta e senza filtri tutti i santi giorni, tutti quelli che ascoltano, e lasciamo agli ascoltatori giudicare l'intelligenza, la scarsa intelligenza, l'infondatezza, il buonsenso, la demenza delle telefonate. C'è una telefonata come questa che ovviamente non corrisponde minimamente alla linea non solo della radio ma del buon senso, perché semmai se di atti sconci si deve parlare, che li facciano due uomini, due donne, una donna e un uomo, un milanista, un interista, mi interessa poco. Un conto è il pubblico pudore che può offendere e deve offendere, un conto è l'episodio di violenza, anche il semplice calcio in culo è quanto di più lontano ci debba essere.
Ecco,
però,
questo mi sembra importantissimo che lei l'abbia detto, è chiaro, questo è un punto fondamentale.
Detto questo, poi c'è una scelta, è chiaro che quando tu mandi in diretta e senza filtri, senza prendere il nome, il numero di telefono, le telefonate,
t'arriva qualunque cosa.
T'arriva il buddista, il milanista, l'interista, lo scemo e l'intelligente.
Vabbè, questa è una scelta. Io quello che anche all'ascoltatore di ieri, un consigliere comunale di Vigevano della Lega, che diceva avete strumentalizzato, ha parlato per diversi minuti criticandoci, però non aveva fatto quello che lei invece ha fatto chiaramente, dire beh, comunque quell'affermazione non va. Salvini, su questa questione del sottofondo, c'è o non c'è il sottofondo di un clima di ostilità però nei confronti degli omosessuali che può spingere, giustificare, non dico appunto spingere, ma insomma facilitare gesti come quelli di Roma? L'ha detto Alemanno.
Non conosco bene la realtà di Roma, conosco bene quella di Milano, della Lombardia e del nord in generale, e mi sembra che non ci sia assolutamente, fortunatamente, un clima di questo genere. Detto questo, sicuramente non aiuta, anzi può incentivare qualche animo caldo, un certo tipo di ostentazione, di rivendicazione che va al di là appunto di quello che è il comune senso del pudore, ma ripeto, possono farlo due uomini, due donne, un uomo e una donna, questo cambia poco, ma io penso che a Milano ciascuno viva liberamente, tranquillamente la propria sessualità senza sottofondi di alcun tipo.
Chiaro anche questo, Salvini. Allora giriamo a Daniele Priori, vicepresidente di Gay Lib, perché mi sembra che Salvini dica il problema non è uomo-uomo, uomo-donna o quant'altro, è superare il senso comune senso del pudore, quindi quando ci sono gesti e affettuosità eccessive in pubblico, lì bisogna censurarlo, criticarlo, prendere le distanze. Poi qualcuno arriva anche a gesti ingiustificabili come quello di Roma, però il punto è quello. Lei però la sua esperienza dimostra qualcosa di diverso, perché voi non avevate fatto nulla per esempio ieri nel parcheggio, però siete stati aggrediti, quindi sottofondo voi dite c'è.
E non solo, fermo restando che questo ci tengo a dirlo, non per esperienza personale ma soltanto per come punto di vista, il discorso sul pudore va fatto, forse la barra del pudore non lo so, magari Salvini la tiene più bassa, c'è qualcuno che la tiene leggermente più alta, la legge sicuramente non vieta di baciarsi in pubblico, vieta certamente di fare altre cose, ma non i baci. Detto questo, a parte questo, credo che il discorso sia sicuramente di questo tipo, in quanto quando si parla di sottofondo si intende che non c'è solo la sessualità di mezzo, l'amore si fa nel letto, la spesa andando insieme, e la vita di tutti i giorni si fa davanti agli occhi di tutti. Io infatti preferisco parlare di omoaffettività più che di omosessualità. Vabbè.
Però ecco, su questa questione del retroterra nel quale poi avvengono certe azioni, noi abbiamo fatto sentire un passaggio di un'intervista di Maria Mafai, ma è opinione diffusa sicuramente in ampi stralci di opinione pubblica di sinistra, che questo retroterra sia riconducibile anche a quella parte politica in cui, per esempio, Alemanno, che ne ha parlato, milita, cioè il centrodestra. Mafai parlava del fatto che si perdona tutte le scappatelle a Berlusconi, ma non si perdona un bacio tra due uomini. Lei, che appunto è rappresentante di Gay Lib, un'associazione anche di matrice in qualche modo politica di centrodestra, lo vede o no questa matrice politica in questo sottofondo?
Ma io credo che questa sia una strumentalizzazione veramente un po' eccessiva, perché nel momento in cui ci troviamo tutti serenamente a parlarne, e anche il PDL si trova di fronte a queste cose, perché sebbene è vero mancano le proposte di legge, anche e soprattutto per qualche omissione da parte di alcuni membri del governo, in particolare io l'appello lo rivolgo, continuo a rivolgerlo al ministro Carfagna, che è quello proprio competente, nonostante
per una legge. Su questo vorrei sentire Salvini, perché Alemanno oggi, torno proprio al sindaco di Roma, perché mi sembra che si sia messo un po' su una frontiera, su una posizione per il centrodestra abbastanza di frontiera, dice: io la legge sull'aggravante di omosessualità la vorrei appoggiare, l'appoggerò, e esprime una posizione politica. La Lega è d'accordo, sarebbe d'accordo a votare una legge come questa nel Parlamento?
Guardi, la violenza è violenza, l'insulto è l'insulto. Allora, se uno mi insulta in quanto milanista, io dovrei chiedere l'aggravante nei confronti di chi insulta i milanisti. Non passerei all'eccesso opposto. Il calcio in culo e la coltellata sono episodi di violenza e di criminalità contro chiunque vengano esercitati. Quindi non passerei dall'altra parte della barricata del politicamente corretto e quant'altro, perché non fa parte della nostra cultura seguire l'onda, quindi ogni tipo di aggressione va rivendicata. Non capisco perché se uno aggredendo qualcuno gli urla culattone, gli urla biondo, gli urla milanista, gli urla eterosessuale o gli urla buddista, violenza è, violenza rimane.
Allora, vediamo se Daniele Priori dal suo punto di vista gli spiega perché invece quando gli urla omosessuale e poi lo accoltella ci vuole una legge. Secondo lei ci vuole?
Io credo che l'orientamento sessuale piuttosto che la religione e la tifoseria calcistica non siano assimilabili. Questa è la premessa che vorrei fare a Salvini. Insomma, quando parliamo di orientamento sessuale, come cercavo di spiegare prima, parliamo di orientamento affettivo, in realtà, che coinvolge la vita a 360 gradi di una persona. Una persona non è solo omosessuale perché va a letto con un altro uomo o con un'altra donna, nel caso di una donna, ma è omoaffettivo perché vive la sua vita, e quindi la sua quotidianità totale, quindi fatta anche di parcheggi, fatta anche di centri commerciali, fatta anche di cinema, con la persona che ama. E se la persona che ama non è quella che stabilisce o Santa Romana Chiesa piuttosto che le leggi italiane, che ancora deficitano da questo punto di vista, secondo qualcuno può essere additato se non menato. Questo non si può consentire, anzi questo va sanzionato apertamente, perché stati europei, certamente non meno civili dell'Italia e su tutti la Francia, hanno deciso di farlo. Credo che forse in questo caso sarebbe il caso di seguire il loro esempio.
La legge c'è altrove, però in Italia se si fa si farà senza la Lega, questo è quello che ho capito stasera, naturalmente insieme a tanti altri argomenti importanti. Allora, grazie a tutte e due, a Matteo Salvini della Lega Nord e a Daniele Priori, vicepresidente di Gay Lib.
Grazie a voi.
Grazie per essere stati con noi. 19:46 minuti, ascoltatori. Chiara da Genova, buonasera.
Pronto, buonasera.
Prego.
Io volevo dire, secondo me questo ritorno un po' alla xenofobia, questa violenza nei confronti dei gay, più che un sottofondo, come lo chiama Alemanno, rispecchia un po' una specie di un quadro coerente, ecco, alla mentalità del nostro governo, soprattutto del nostro presidente, perché comunque un uomo che si permette di trattare le donne in generale come prostitute, perché è quello che lui sta facendo, poi alla fin fine l'Italia va in questo modo, nel senso, abbiamo appunto questi ritorni alla paura di quello che è diverso, ma perché manca un rispetto, secondo me, da parte della classe che ci governa. Io volevo dire solo questo, non so se lei mi trova d'accordo.
Grazie, ma più che la mia opinione su questo, io ho già detto un po' quello che penso, sentiamo cosa ne pensano gli altri ascoltatori, se davvero è un po' tutta la nostra classe politica, tutto sommato è un po' quello che diceva anche Priori, in altri paesi non meno civili dell'Italia, e sono stati fatti a passi in avanti in questo, sul tema dell'omosessualità. Io sono dell'idea che sì, forse una legge potrebbe servire per creare cultura, se è possibile, insomma, chi lo sa. Dove andiamo? Andiamo a Modena, dove ci attende, credo, già da un po' Gianluca. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Prego.
Io non sono così sofista come i suoi precedenti ospiti. Io facevo cose molto più semplici. Io mi chiedevo solo...
Per esempio?
Per esempio, vivo una vita così normale e non vado così nei dettagli delle parole o dei termini, dei concetti in maniera molto più semplice.
Ma dov'è che i due ospiti sono andati su cose sofisticate?
Perché quando, ad esempio, non ricordo il nome, quello per il vicepresidente della...
Daniele Priori, Gay Lib, sì.
È attaccato sul commento, sull'affermazione delle o milanista o interista, cioè dare un termine sbagliato a una persona diversa, è diverso che accoltellare così. Lui ha cercato di andare invece sul minuzioso e definire meglio qual era il concetto che lui intendeva di omosessualità. Ma sì, secondo me la discussione verteva tutta su una cosa diversa.
Vabbè, ma lei voleva chiamare per un altro argomento, l'ho fuorviata. Sì. Prego.
No, ma non è un problema, cioè, è solo quello. La mia è una domanda molto semplice. Chiedevo solo se con la visita di Berlusconi che farà in Libia, che male ci sarebbe se lui scendesse dall'aereo con la sua maglietta nomi delle vittime di Lockerbie oppure nomi di qualsiasi attentato di matrice lipica?
Ma che male ci sarebbe? Non lo so. Per la questione di Lockerbie forse assolutamente nessun male. Per altre questioni che riguardano il passato d'Italia-Libia forse sì, perché come lei sa è stata chiusa la vicenda del colonialismo, l'Italia ha voltato pagina con le scuse ufficiali alla Libia e anche impegni economici, e dove su una cosa su cui ci siamo resi comunque responsabili in passato. Sulla questione di Lockerbie è un po' più delicata. Mazzucca, che abbiamo ospitato nella prima parte del programma, onorevole del PDL, diceva è una questione che riguarda soprattutto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, visto che sono coinvolti nella vicenda di Lockerbie, quindi non vedo perché Berlusconi dovrebbe andare lì con la maglietta o con la foto con quello che suggeriva lei. Comunque giriamo il suo interrogativo anche in questo caso, se vogliono, agli altri ascoltatori. Andiamo a provincia di Savona. Aldo, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Mi riferisco proprio a quello che dicevo con Mazzucca prima, no? Sono pienamente d'accordo sulla realpolitik e con tutto quello che ne segue. Ci è rimasto in sospeso il discorso del costo di questa operazione fatidica della freccia tricolore. A parte il fatto che vedo che Donati, Belisario, tanto piacere a uno della sinistra, per Duca e Farinone sono strappati i capelli, però il ministro della difesa ha detto che la missione già concordata con Tripoli è a loro spese e che al nostro esausto bilancio costerà una sciocchezza di diario giornaliere per i piloti che saranno impegnati sui cieli della capitale libica. Diciamo una cosa, che prima per quanto riguarda Mazzucca mi ha sorpreso che avevi una sappia, però anche lei, come giornalista, ha visto che è rimasto in silenzio, e allora volevo chiamare per fare questa precisazione.
io la ringrazio per questo, faccio ammenda, non ero a conoscenza di questa cosa, come vede nemmeno Mazzucca, che è onorevole, anche se in vacanza, del PDL, nonché ex direttore di un giornale nazionale, quindi persona informata, ma insomma abbiamo appreso questa cosa che lei ci dice e che però smonta anche tutta quella che è l'impostazione dell'Italia dei Valori, dei radicali che hanno fatto un'interrogazione parlamentare sul costo delle frecce tricolori, quindi non lo so se quello che lei dice è proprio tutto da prendere per vero, comunque insomma faremo, ecco, mettiamola così, i nostri approfondimenti e poi le sapremo dire. Andiamo a Palermo. Salvatore, buonasera.
Sono in onda?
Sì, prego.
Ok, salve, sono Giovanni, il figlio, mio padre si è allontanato. Io volevo farvi...
Vi siete dati il cambio al microfono, insomma.
Sì, aspettiamo da un po'. Io volevo chiederle se noi studenti universitari, io sono uno dei 100 lode dell'estate passata, non siamo un po' parecchio disincentivati a proseguire costantemente con impegno nei nostri studi, in particolar modo se consideriamo il modello sociale che insomma si è venuto a delineare, dove i calciatori alla fine hanno una vita molto più facile degli studenti, e se consideriamo inoltre la bassezza dei salari e la pochezza di opportunità di quale ci troviamo una volta completati gli studi. Parlo di facoltà scientifiche e tecniche, io faccio ingegneria.
Sì. Vabbè, sui giornali di oggi c'è anche il caso, credo, di due architetti milanesi che hanno scritto a Napolitano perché come ricercatori lavorano, gli è stato proposto di lavorare gratis per il Politecnico, una delle istituzioni universitarie più alte che ci siano in Italia, e quindi il suo grido di dolore sicuramente non cade nel vuoto, o meglio, cade in un vuoto economico forse, insomma un vuoto di risorse per quanto riguarda l'università, ma insomma la sua preoccupazione è condivisa anche da altre persone. Ripeto appunto il caso del Politecnico di Milano, ancora più eclatante. Risaliamo e andiamo a Milano. Paolo, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io volevo commentare quel brano di Veltroni che lei appunto ha citato a riguardo del gruppo di ragazzi, non so quanti fossero perché sarei curioso anche di conoscerne il numero, almeno circa, che attendevano fuori da una discoteca, se non sbaglio, il signor Corona.
Sì, non lo so, io non ho visto neanche qualche foto in giro.
Piuttosto
per cui...
che si è posto la questione di quanti ragazzi vanno a sentire Corona e perché ci vanno. E Veltroni ha tratto questo giudizio morale, generale, questo è il paese dove siamo, questo è il paese dove siamo.
Ha smarrito la sua identità, ha detto esattamente.
Ha smarrito la sua identità, lasciando anche poi con le cose che ha detto dopo, lasciare anche intendere che la colpa è in parte anche di Berlusconi, che ha contribuito col suo modo di fare a portare il paese da queste parti. A prescindere dal fatto che a me difendere Berlusconi non mi interessa niente, però mi stupisce che una persona così attenta e intelligente come Veltroni usi in maniera così strumentale un fatto di così poco conto, quando in contemporanea in questi giorni, per esempio a Rimini, migliaia di ragazzi tutti i giorni assistono a decine di incontri di altissimo livello, e quelli sono il vero polso nascosto, magari più silenzioso.
È verissimo, guarda, io sono d'accordo con lei, non solo per il meeting di Rimini, ma vale anche, che ne so, per la festa del Partito Democratico o per altre manifestazioni. Tant'è vero che avevo detto, commentando questo pezzo di Veltroni, ma è un po' troppo concludere così, anche per un commentatore come lui abituato a svolazzare alto. Ma insomma, sì, vabbè, cioè, è agosto, non lo so, poi magari al solito estrapoliamo delle frasi, pezzi di discorso in un pezzo più ampio, magari abbiamo fatto un torto a Veltroni, ma non credo, perché è un po' un tormentone classico anche della sinistra, quello di concludere magari affrettatamente prendendo un episodio come quello di Corona. Tra l'altro c'è un video, credo, sul sito di Repubblica.it, per chi, anche per l'ascoltatore che voleva capire quanti erano veramente lì in attesa. Non so se voleva concludere il suo intervento.
No, pronto?
Sì.
Sì, volevo dire, Veltroni è una persona intelligente, quindi sicuramente non ha detto delle cose senza coscienza, lo ha fatto per un motivo strumentale, perché voleva attaccare ancora una volta in maniera, secondo me, scorretta e sbagliata il primo ministro, ripeto, che io non voglio difendere perché non mi è particolarmente simpatico. Questo dimostra che anche una persona intelligente, quando vuole ottenere degli scopi non corretti, va a fare, a commettere degli errori nonostante, ti ripeto, tutta la sua intelligenza.
Grazie, comunque i dettagli sono curiosi quantomeno di quello che è accaduto, e mi suggeriscono dalla redazione, il video di Repubblica mostra queste famiglie con figli anche piccoli che insomma minacciano lo stesso Corona e i gestori di forze del locale, perché era attesa alle 23, è arrivata alle 4 del mattino. Beh, insomma, 5 ore di ritardo aspettare Corona, beh, non deve essere stata sicuramente una bella serata. Marco da Bari, buonasera.
Buonasera, salve, io mi vorrei ricollegare al tema delle aggressioni che sono avvenute nei confronti degli omosessuali negli ultimi giorni. Secondo me si sta facendo un errore a limitare il discorso sull'omosessualità, perché qua secondo me il discorso va allargato al tema della tolleranza. Allora, io ritengo che ci sia un'intolleranza galoppante in questo paese, e mi do anche una motivazione, che poi è la motivazione che più o meno si può trarre fuori dagli studi di sociologia. C'è un paese che è allo sbando, con una mancanza totale di identificazione a livello di valori, fa sì, secondo me, che le persone o piccoli gruppi, per trovare una propria identità personale, alla ricerca di un'identità personale, diciamo attacchino, cerchino un nemico. E come si trova il nemico? Nella persona diversa, nella persona più fragile. Allora io ritengo che oggi come oggi si debba parlare di un'intolleranza per la diversità. Io la penso in questa maniera, perché ho esperienze di amici aggrediti non perché sono omosessuali, ma perché magari hanno i capelli lunghi. Quindi ritengo che non si possa limitare a questo, e che ci dovremmo tutti quanti seriamente interrogare su dove sta andando questo paese, ma anche i paesi occidentali in genere.
Cioè, lei dice, insomma, c'è la ricerca di un capro espiatorio per le difficoltà che stiamo vivendo, di un nemico.
No, non ho detto questo. Io dico che se una persona non ha una propria identità, cerca di trovarla nell'opposto, cioè attaccando quello che non è.
Sì.
Quindi ritengo che...
Sì, però questo è un discorso un po', diciamo, come lei diceva, un po' sociologico, sì, tradotto in termini...
Però c'è da interrogarsi del perché di tanta violenza a livello sportivo, a livello, diciamo, di diversità sessuale.
Allora dà ragione a Veltroni, abbiamo smarrito l'identità, e quindi senza identità la facciamo, come dice lei, per opposizione, e questo porta anche ad alcuni estremismi. Resti con noi, questo discorso vagamente sociologico secondo me è interessante. Andiamo avanti, però dopo la pausa ci sono i titoli dei telegiornali. Giusto una notizia che riguarda Cesare Battisti, perché abbiamo appreso da San Paolo del Brasile che il Supremo Tribunale Federale del Brasile si pronuncerà sulla richiesta italiana di estradizione dell'ex terrorista il 9 settembre prossimo. Titoli del TG1.
Confermato Bernanke alla guida della Federal Reserve, ripresa lenta, dice Obama, ma nel 2010 il PIL crescerà del 2%. I primi risultati sulle elezioni in Afghanistan, Karzai sarebbe in vantaggio, intanto a Kandahar un attentatore suicida uccide 36 persone. Napolitano, inscindibile il patrimonio dell'Italia, no alla cieca difesa di interessi di parte, salvaguardare la ricchezza comune. Immigrati, Frattini, meno sbarchi con accordo Italia-Libia, l'opposizione, rispettare il diritto d'asilo, tensione tra Vaticano e Lega. Del 15 novembre in Italia vaccinazione contro l'influenza A. Il governo prevede di vaccinare il 40% della popolazione. Chiusa la grotta azzurra invasa da schiuma maleodorante. Nuovo oltraggio a Capri dopo i liquami e le bottiglie in mare.
Ripeto una notizia che ho già letto nella prima parte del programma, chi non fosse in ascolto, sulla questione immigrazione. È una dichiarazione di Margherita Boniver, presidente del Comitato Parlamentare del Controllo su Schengen, e dice: l'85% degli immigrati entra dalle frontiere del nord-est, in auto o in treno. Dal mare arriva solo il 15% del flusso migratorio. Il grosso dei clandestini arrivano a piedi e sono già nel nostro paese con visto turistico. Questa è la vera emergenza, tutte le altre sono considerazioni inutili, polemiche estive. Questo Margherita Boniver. Titoli del TG della 7.
In Italia scatterà il 15 di novembre la campagna di vaccinazione contro l'influenza A. Le prime fasi interesseranno gli operatori sanitari e le categorie a rischio. Poi dal 31 di gennaio 2010 saranno disponibili altre 16 milioni di dosi. L'obiettivo è coprire il 40% della popolazione. A Lampedusa soccorso un altro gommone con 57 persone. A bordo c'erano salvagenti della Marina Maltese e sugli immigrati durissimo scontro. Lega Vaticano, sequestrato da una motovedetta tunisina, un peschereccio siciliano con 7 marinai. Capri, chiusa la Grotta Azzurra, schiuma biancastra nell'acqua e aria irrespirabile che hanno provocato anche qualche malore. In corso i rilievi dei biologi. Nei giorni scorsi nella stessa area marina erano stati trovati liquami fognari. Clamorosa marcia indietro di Schneider, attesa a Milano per la firma con l'Inter. Il centrocampista olandese punta i piedi per restare al Real Madrid. Lega Calcio, approvata la scissione tra A e B. Maurizio Beretta, nuovo presidente.
E c'è anche la notizia di Maurizio Beretta, ex tra l'altro anche di Confindustria, presidente della Lega Calcio. Abbiamo anche i titoli del TG5, sentiamoli.
Dall'America all'Europa, forti segnali di ripresa economica, tornano a crescere i consumi elettrici sui salari flessibili, il sì di Confindustria e cauta apertura anche della CGIL. Napolitano, l'Italia è inscindibile come il suo patrimonio di storia e di bellezza dal nord al sud e invita a leggere costantemente la Costituzione. Per la Corte di Giustizia Europea il carabiniere Placanica uccise Carlo Giuliani per legittima difesa, il ragazzo morì durante gli scontri al G8 di Genova. Arrestato il pregiudicato quarantenne che sabato ha aggredito due ragazzi gay a Roma, per il giudice è socialmente pericoloso. A Locri, una bambina di 5 anni a cui era stato diagnosticato un semplice mal di pancia e poi morta. 4 medici indagati, i genitori, vogliamo giustizia. A Milano scatta l'allarme microprostituzione tra gli studenti, sesso nelle scuole e scambio di filmini hard in cambio di denaro per arrotondare la paghetta. Spopolano i mercatini dei contadini, dal produttore al consumatore, evitando passaggi lunghi e costosi, prodotti di qualità e prezzi competitivi.
Allora, abbiamo in linea all'800 24 0024 Marco, che ci chiamava da Bari e stava facendo un discorso sulla, un po' in termini sociologhesi sull'identità difficile da realizzarsi, che si fa in opposizione, quindi ci si cerca un nemico. Ecco, io le chiedo, ci rifaccia questo discorso che è interessante, però magari cercando di avere negli occhi le immagini della vita reale anziché magari il testo di qualche libro importantissimo che magari sta leggendo, perché così ci aiuta a capire il suo punto di vista.
Certo, allora io le dico che praticamente, rimanendo sulla vita reale, viene come dire colpito ogni cosa che è diverso da un pensiero comune, perché per la paura di prendere delle decisioni autonome le persone che fanno seguono un pensiero comune, che è quello dell'ambiente in cui ci si trova, quindi tutto ciò che è diverso viene attaccato. Allora io glielo dico molto semplicemente, io le faccio un esempio, forse lei non lo saprà proprio per questo atteggiamento qua, ma io sono l'unico studente in Italia che ha denunciato un corso di laurea. Questa cosa è stata completamente censurata sia nella mia città sia fuori.
Vabbè, mi scusi, ma che c'entra questo col discorso che lei ha fatto?
Le spiego, sì. Perché io mi sono trovato ghettizzato molte volte nella vita, perché in un ambiente completamente scorretto ho tentato di fare una cosa corretta. Quindi, se fosse veramente un discorso legato a degli aspetti particolari come l'omosessualità, tutto questo ragionamento non reggerebbe. Invece io mi rendo conto del fatto che nella vita reale le persone, per paura di scegliere, perché hanno una mancata di identità, si identificano con... per quanto riguarda gli omosessuali, col loro contrario, ma in generale c'è un'intolleranza verso tutto ciò che è diverso.
Ma mi scusi, ma uno come Svastichella, non so se ha presente il caso, no, di questo tizio che ci ha soprannominato Svastichella, quest'uomo di 40 anni che ha aggredito i due ragazzi gay a Gay Village accoltellandoli, è uno che ha dei precedenti penali, e Svastichella evidentemente ha simpatie di estremissima destra, e non mi pare che sia uno privo di una sua identità in un certo modo, e quindi il suo discorso che
ma se uno ha una sua identità, che bisogno ha di affermarla con la violenza? Nel momento in cui
questo è quello che io chiedo a lei, visto che lei ha fatto questo discorso.
No, io glielo dico perché in termini sociologici o psicologici l'attacco esterno manifesta, come diceva, non so se un ascoltatore o qualcuno che è intervenuto ieri, un qualcosa che è dentro, cioè uno attacca fuori qualcosa che comunque ha dentro. Per esempio c'era non mi ricordo se era un ascoltatore ieri, che faceva un discorso sull'omofobia, improntato sul discorso che praticamente questa nuova idea di uomo depilato pieno di muscoli praticamente ha comunque delle incertezze interne che esprime con l'attacco all'omosessuale, perché l'omosessuale è un aspetto esterno di qualcosa che si ha all'interno. Quindi uno, per identificarsi come l'uomo forte, va a colpire l'omosessuale.
Quasi una paura a ritrovare paura nell'omosessuale qualcosa che ci sia in noi. E questo ci turba a tal punto che in persone che hanno anche qualcosa che non va, io dico, però, come questo svastichella, può portare anche a gesti di aggressione violenta. Va bene, grazie. Insomma, è un punto di vista anche questo, un pochino più così sofisticato rispetto ad altri. Adesso dove andiamo? Andiamo alla prossima chiamata. Cos'è? Gianni dalla provincia di Vicenza. Buonasera.
Sì, buonasera. Io chiamo dal nord. Certe idee della Lega io le condivido, ad esempio sul federalismo fiscale, sulla meritocrazia, eccetera. Però sono distante anni luce per quanto riguarda i temi etici, sui diritti individuali. Per cui non, io penso che a noi ci siano molte persone che voterebbero Lega, ma non lo fanno perché li considerano un po' trogloditi.
Ma su trogloditi in che senso rispetto a quello di cui stiamo parlando?
I diritti civili, testamento biologico, coppia di fatto, la fecondazione assistita. Sono più, non so, reazionari del Vaticano per certi versi, perché io penso che al nord la Lega potrebbe sfondare veramente.
Vabbè, ma più di così cosa deve sfondare la Lega al nord?
Ma no, potrebbe sfondare anche al 40-50% a mio avviso, avere un consenso molto più alto, decisamente molto più alto. Però io penso che quello che hanno raggiunto in queste elezioni, un 20-30% è il massimo.
Ma lei non pensa che invece forse diciamo smussando certi atteggiamenti anche su questioni etiche finirebbero per non essere più visti come un baluardo rispetto?
No, guardi. Perché io vivo qui nella provincia vicentina, per cui so cosa vuol dire. Sono solo i soldi che interessano, soldi extracomunitari, Roma ladrone.
Cioè lei dice tutto il resto, guardi, è un fumo che ricopre, guardi, una questione di interessi, guardi, economici al nord.
Sinistra, quando c'è stato la sinistra voleva fare ricco, il Vaticano si è sollevato contro e la gente appoggiava, si intuiva il Vaticano. Poi i clandestini qui tutti sono contro la Chiesa, eppure
tutti chi, mi scusi, sono contro la Chiesa
qui al nord.
La gente
sì, ma non per cui io penso che al nord più altro interessano i soldi, però
Quindi seguendo il suo ragionamento la Lega fa benissimo a capitalizzare dal punto di vista dell'elettorato queste posizioni, visto che poi alla gente quello che interessa non sono queste sfumature etiche ma sono questioni di interessi economici. Grazie. Dove andiamo? Giovanni da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera, salve a tutti. Una piccola premessa: io sono un elettore di centro-sinistra, purtroppo sono sempre andato a votare non pro ma contro qualcosa e sono allibito dalle parole di nuovo di Veltroni, che tira fuori questa questione che ho sentito prima raccontare alla radio di Corona, e quando in realtà ci sono tantissimi altri problemi in Italia di vario genere, e se lui voleva fare un discorso di identità culturale poteva benissimo trovare un altro modo e non tirare fuori una questione assolutamente senza dignità, ecco.
Ci dica una cosa che Veltroni avrebbe potuto dire che riguarda i problemi concreti della gente da sinistra, secondo lei, da ex a questo punto
segretario? Ma assolutamente, cioè noi è una guerra tutti i giorni, chi se ne frega di Corona, ma chi se ne frega di Corona? Ma poi un'altra cosa di Veltroni che non capisco.
Sì, ma un esempio, volevo un esempio di un argomento più interessante di Corona.
Sì, adesso volevo fare una cosa, sì. Cioè adesso poi passo oltre. Un'altra cosa su Veltroni, ecco, io volevo sapere, Veltroni è un parlamentare? È una domanda.
Sì, che ritengo di sì, adesso sì.
Perché, cioè, secondo me, a quanto ne so io, non è un parlamentare. Allora,
assolutamente
in Parlamento...
sì, è stato candidato, certo, come no, sì.
È stato candidato? È in Parlamento?
Certo.
Ah, allora basta, beh, errore mio, perché pensavo che non fosse in Parlamento, dato che non si era presentato come leader, cioè che era stato...
Cioè, vedi, il leader di cosa?
Del Partito Democratico, che era stato... si era dimesso.
Come no, l'hanno chiamato per fare proprio le elezioni sconfitte in partenza del Partito Democratico, quindi
non capivo con che titolo,
sì. Vabbè, ma insomma, sì, lui,
il discorso della legge sul conflitto di interesse. Un'ultimissima
una proposta
cosa
di legge, sì.
Salvini e leghisti, che ho ascoltato poco tempo fa, sì, offendono il mio senso del pudore. Grazie, arrivederci.
Allora, diamo il benvenuto ad Eugenia, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buonasera.
Buonasera. Prego. Buonasera, grazie. Volevo intervenire su quell'ascoltatore di Radio Padania che state trasmettendo a tutto spiano. E veramente è assurdo, insomma, è decente in un modo incredibile. Comunque vorrei dire che questa ostilità, questo disprezzo nei confronti degli omosessuali non viene da 20 anni di Lega, e quindi equiparare un fatto di questo genere...
Ma nessuno
genere...
ha detto questo, però, no, nessuno ha detto... No, dico, nessuno ha detto che
sì, viene però la tendenza è quella di farlo passare come una tendenza omofoba e così via. Diciamo che sono 2000 anni di fatve delle gerarchie ecclesiastiche che sono nel nostro DNA, che sono difficilissime da scalzare, per cui
sì, da
non
dimenticare,
sono
da scalzare.
Di Lega.
Sì, 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 questo è vero.
Io penso così.
No, ma vede, in discussione, per esempio, c'era, secondo me, io l'ho detto a Salvini, però non so se è stato colto. È vero che i conduttori della Radio Padania sono presi a volte anche
tra i morbido.
Tra i volontari, non solo morbido, ma c'è stata anche una risatina.
Una risatina
che secondo me è indice di una sorta di compiacimento, come dire, ecco, quella è una posizione che non condivido perché c'è una forma di violenza, come si fa a condividere un calcio nel sedere. Però tutto sommato, vabbè, dai,
è sicuramente
il cielo
una grande ignoranza che però non deve far pensare a una tendenza culturale. Anzi, direi che le cose pian pianino, purtroppo pian pianino, stanno migliorando, insomma.
Specie con l'accoltellamento fresco di Roma, perché, ripeto, in quel contesto, altrimenti, insomma, poi ognuno può fare tutte le battute che vuole, ma quella non era una battuta, era una telefonata pesante, insomma, fin troppo. Poi, chiaramente, come Salvini ha specificato, non era assolutamente, lui ha detto, rappresentativa della Lega, e questo ci fa piacere, naturalmente. Grazie anche a questa ascoltatrice. Salutiamo Ascanio Celestini.
Pronto?
Pronto.
Eccoci.
È in diretta con noi, benissimo. Oggi sull'Unità c'è un suo intervento, Ascanio Celestini, autore, attore teatrale, anche autore di libri, in cui si parla della questione operai. Perché? Perché ora lo capiamo insieme. Io intanto do una notizia. Oggi c'era stato un altro caso di alcuni operai che erano saliti su una gru a Pesaro perché erano rimasti senza stipendio, e poi credo con la mediazione del prefetto sono riusciti ad avere qualche rassicurazione, sono scesi per fortuna, e la ditta è la Cobrin, una ditta navale, un cantiere navale credo, e in questo caso si sarebbe risolto bene. Però sappiamo che quest'estate ce ne sono state parecchie di vicende come questa, e lei dice, lei scrive oggi a Ascanio Celestini sull'Unità: dell'operaio si parla quando muore e si può ascoltare solo quando si arrampica su una gru e la sua voce diventa un urlo. Come mai non si può parlare, non si parla più degli operai se non in questi contesti?
Dunque, insomma, questa è una domanda un po' difficile.
L'ha fatta lei, noi ci agganciamo.
No, nel senso, non se ne parla per molti motivi. Prima cosa perché noi abbiamo proprio un problema di identità, nel senso che ci hanno insegnato, e questo no, insomma, negli ultimi mesi, ma forse negli ultimi 30 anni, che la nostra identità è da un'altra parte, non è nel lavoro. E, per cui sì, vabbè, io faccio l'operaio, il falegname, l'attore o l'insegnante, o magari ho studiato per fare qualcosa e poi faccio altro, o non faccio niente perché sono disoccupato, e quindi come disoccupato probabilmente faccio 3 lavori, tutti e 3 precari, però poi la mia identità sta da un'altra parte. La mia identità è, non lo so, io sono romanista, juventino, io vado a ballare piuttosto che piace fare passeggiata nel parco, sono sportivo o roba del genere. Abbiamo perso l'idea che il lavoro in qualche modo attribuisca agli individui un'identità, per cui sia che si tratti di un lavoro che abbiamo scelto e che quindi finalmente riusciamo a fare, sia se è un lavoro che invece non abbiamo scelto, o rincorriamo 10 lavori diversi per chiudere una specie di stipendio alla fine del mese, è un po' come se lasciassimo sempre la nostra identità di fuori. E questo qui è quello che normalmente viene detto anche ai lavoratori, Cioè, io in un'intervista che ho fatto ad una lavoratrice, un'operatrice, non col center, questa mi ha detto proprio, dice, il nostro, nel caso specifico era un ATS, un assistente di sala, insomma, c'è un capetto, insomma, e ci ha proprio detto, lì c'è la porta antipanico, seppure vi muore il padre, lasciate il panico fuori dalla porta antipanico. E quindi è chiaro che se la nostra identità è altrove e nel lavoro non la troviamo, il lavoro è esclusivamente una fonte di guadagno, quando poi un guadagno lo porta. E in questa maniera però non soltanto noi buttiamo via delle ore della nostra giornata e quindi una parte importante della nostra vita, come se in quel momento stessimo dormendo o anche meno, perché magari quando uno dorme sogna, insomma. E in più in qualche modo rivendichiamo il diritto al lavoro per un salario, per la sussistenza, quello che vuoi, o per le condizioni di lavoro, ma non lo rivendichiamo più a livello identitario, per cui diciamo la classe operaia, se ne può ancora parlare, la classe operaia non c'ha più identità culturale e questo diventa un problema, perciò l'operaio esiste quando urla da una gru o quando muore, cioè, ma quando vive e lavora normalmente no.
Andando proprio così, semplificando, mi permetto, ma è anche meno attraente quello che dirò io, proprio perché semplicistico. Il lavoro vissuto senza un'identità è una pena maggiore, specie se si fa l'operaio. L'identità è anche una forma di riconoscimento reciproco e ci fa stare meglio. Ma visto che Ascanio Celestini di operai ha cercato ad occuparsi, chi sono gli operai oggi? C'è stata anche molta retorica in passato su queste figure. Basta pensare quando uno dice le tute blu, cosa si evoca, no? Le tute blu, adesso forse non ha più lo stesso effetto. Tanta retorica, oggi guardandoli in faccia cosa vede?
Dunque, pure qui, gli operai, in realtà gli operai sono ancora moltissimi. Gli operai che sono legati alla nostra storia, cioè anche semplicemente come la nostra storia come consumatori di oggetti prodotti da qualcun altro, non sono più ovviamente solo gli operai che stanno nel nostro paese, ma la maggior parte degli operai con i quali noi indirettamente veniamo in rapporto sono operai che stanno probabilmente dall'altra parte del mondo. Io ho un bambino che ha meno di 3 anni, la totalità degli oggetti che lui maneggia, la totale, comunque il 90% sono oggetti prodotti in Cina, in linea di massima, praticamente tutti i giocattoli, è impossibile trovare un giocattolo che non sia prodotto in Cina, se non è un giocattolo fatto da un artigiano di un paesino, insomma. Per cui diciamo che oggi anche culturalmente è difficile individuarla questa classe perché è sparsa su tutto il pianeta, insomma è fusa, insomma, su tutto il pianeta, però gli operai ci stanno ancora e soprattutto ci stanno quelli che non muoiono, che non urlano,
che non salgono sulle gru,
che tutti i giorni vanno al lavoro, insomma. E con questo non voglio dire che non dobbiamo parlare dei morti sul lavoro e che non sia giusto urlare, anzi è sacrosanto urlare e rivendicare i propri diritti.
No, tra l'altro sembra anche che renda bene, perché quest'estate il caso INSE, poi c'è stata l'azienda romana, adesso quest'altro, sembra che insomma alzare un po' la voce, magari in tempi di crisi c'è cioè più emozione d'intorno, serva.
Tanti non si parla pure, perché sì, insomma, sì. Soprattutto lì dove problematiche come quelle legate al lavoro spesso si va in cause che durano molti anni, per cui magari se ne parla appena la cosa accade e poi nel frattempo passano 6 mesi e 6 anni e quell'operaio lì ormai non lavora più da un pezzo, insomma. Però dico, noi dobbiamo ricominciare a pensare che l'oggetto che io compro anche nel supermercato non è un oggetto di consumo perché io lo consumo, ma è anche un prodotto perché qualcuno lo produce. E l'idea, ad esempio, insomma, di questi ultimi anni del consumo responsabile è legata anche a questo, cioè io lo compro questo prodotto, ma voglio sapere chi l'ha prodotto e dove, perché probabilmente io compro a mio figlio, no, perché c'ha 3 anni, ma insomma a un bambino di 8 anni compro un paio di scarpe fatte da un suo coetaneo dall'altra parte del mondo. E questo insomma mette sicuramente in crisi, dovrebbe mettere in crisi anche la mia identità.
Poi, è un po' complicato da gestire. Ascanio Celestini, un altro tema, una promessa forse, se crede, perché lei ora parla, ha anche scritto un libro sugli operai e sulla classe operaia, però guardandomi intorno vedo anche tanti operai, ma anche tanti per esempio precari impiegati nel mondo del lavoro tra le fasce più in difficoltà, e anche tanti giovani che tentano la via per esempio dell'impresa artigianale o nei servizi e ammattiscono in mezzo alla burocrazia, si hanno un monte da fare e poi non portano a casa neanche loro uno stipendio. Cioè, lo fa uno spettacolo in futuro su queste altre figure professionali e su queste altre esperienze di vita, altrettanto stressanti e assurde, voglio dire.
Assolutamente, no, io per alcuni anni mi sono occupato molto del lavoro in fabbrica, del lavoro nei campi, insomma, di una storia che riguardava soprattutto gli anni 50-60. Da qualche anno mi occupo invece in particolare del call center e sulla spinta anche di un gruppo di lavoratori, un grande call center, il più grande in Italia, che sta a Cinecittà e si chiama Tesia, un gruppo di lavoratori che si sono auto-organizzati, perché poi in questi grandi call center, in questi, diciamo, fabbriconi del lavoro precario non troviamo i partiti né di sinistra né di destra, insomma indifferentemente sono assenti tanto la Lega quanto, diciamo, gli ex comunisti, insomma, e anche i sindacati, ahimè, insomma, se no sindacati minori, diciamo in qualche maniera slegati dalla triade, insomma, e lavorando con loro, nel senso lavorando insieme a loro, ascoltandoli e facendo con loro un lavoro di ricerca che ormai dura dal 2006, e a me sembra che anche in quel caso ci sia una spinta molto importante che è legata all'auto-organizzazione, cioè tanti lavoratori che non si sentono più rappresentati, appunto, né dal sindacato né dai partiti, che prendono in mano la propria condizione per quanto riescono a farlo e cercano di portare avanti una lotta. Per esempio,
un po' come
lavoratori,
quelli che salgono sulla gru, però adesso non
sanno anche quelli che salgono sulla gru. Sì, no, ma questi lavoratori di Atesia hanno fatto una denuncia, cioè hanno esposto l'ufficio provinciale del lavoro, l'ufficio del lavoro ha fatto un'ispezione, gli ha dato ragione, poi alla fine sono stati licenziati lo stesso. Però,
insomma, lei dice nemmeno più il sindacato, nemmeno in questi casi dove più ci sarebbe bisogno, è un tramite, insomma. Il sindacato pieno di pensionati forse è un'immagine un po' eccessiva, però mi pare di capire.
Però non è lontana dalla realtà.
Grazie a Scanio Celestini, autore teatrale, per essere stato con noi. 20 e 27 minuti. Sì, forse un ascoltatore prima della pausa riusciamo a farlo. Anna da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Prego.
Volevo parlare di Giuliani. Ora mi sembra che 8 anni siano tanti per capire che, voglio premettere che mi dispiace moltissimo di quei ragazzi, però insomma, aspettare 8 anni per riconoscere che il poliziotto aveva agito per legittima difesa mi sembrano tanti. Giuliani non è che sfilava quegli striscioni e magari urlava, è andato lì attaccato dai poliziotti e li hanno bloccati in un pulmino. Mi sembrano anche messi nei panni dell'altro ragazzo, che dice che era inesperto e tutto, però che avrebbe dovuto fare in quel frangente. E prendere anche lui l'estintore per difendersi. Cioè, e a me dispiace tantissimo che sia morto un ragazzo, però anche l'altro era un ragazzo. Giuliani ha attaccato.
Sì, è chiaro quello che lei dice, grazie anche per il suo intervento. Lei dice 8 anni sono tanti, ma pensi che in Italia ci sono cose avvenute 30 o 35 anni fa e ancora non c'è nessuna verità, spesso anche semplicemente giudiziaria, per cui forse 8 anni non sono così tanti. E andiamo a Parma. Buonasera Roberto.
Buonasera, grazie per aver chiamato. Volevo fare un intervento breve di nuovo su quella dichiarazione di Veltroni, o meglio penso sia un brano del suo libro, relativo alla proposta di legge sul conflitto di interessi.
No, non era un brano del libro, era un brano di un suo intervento in cui parlava anche del libro a Radio 3 ieri.
Ecco, grazie
oggi,
per la precisazione.
Oggi.
Ecco, volevo dire che questa cosa, insomma, a me sembra un tantino ridicola, cioè da una persona che è stata al governo per diverso tempo, è stata un importante esponente o di un partito di governo o di un partito di opposizione, che oggi, dopo circa 20 anni che esiste e si sente parlare di questo problema, salti fuori adesso con questa proposta di legge.
Sono d'accordo con lei, in effetti è un po' tardiva.
E non ha nessunissima possibilità che possa passare. Ma insomma,
sì, è una proposta che è servita a mettere sullo stesso tavolo Italia dei Valori, UDC e Partito Democratico, ma anche perché tutti sanno che non andrà lontano probabilmente.
Sì, d'accordo, però insomma, francamente per me, che diciamo sono abbastanza vicino a quell'area, abbastanza sconfortante anche vedere queste manifestazioni qua. Mi permette una piccola questione per la Lega e Dialetti, non è di strettissima attualità, ma c'è una questione e mi interesserebbe molto anche sentire l'opinione di altri ascoltatori leghisti.
Ci proviamo.
Sulla quale non mi è mai parso di sentire la Lega fare delle battaglie importanti che riguardano un aspetto importante dell'identità, chiamiamola padana, che è quella del paesaggio, del territorio padano. Perché non fanno una bella battaglia per la difesa del paesaggio padano, del territorio, dell'emergenza ambientale? Ecco, questo credo sia un valore che un politico davvero è in grado di di fare qualcosa di significativo. Il dialetto riguarda i parlanti.
Sì.
Ma
il paesaggio riguarda il luogo nel quale si parla, questo mi sembra chiaro, è importante. Del resto, forse non lontanissimo da quello che lei diceva, Zaia, il ministro dell'agricoltura, diceva diamo la terra ai giovani, e forse intendeva qualcosa di simile. Siamo sempre naturalmente a livello di annunci, sia che si parla di dialetti sia che si parli di altro. Titoli, abbiamo i titoli del TG2.
Napolitano, Italia come il suo patrimonio, inscindibile da nord a sud. Il presidente alla cerimonia per le Dolomiti dichiarate patrimonio dell'umanità. No a ciechi particolarismi. Immigrati, sale di nuovo la tensione fra il Vaticano e la Lega, altra imbarcazione soccorsa nel canale di Sicilia, 57 eritrei erano già stati intercettati dai maltesi. Influenza A, da metà novembre la campagna di vaccinazioni per il 30-40% della popolazione, subito 8 milioni di dosi per i soggetti più a rischio, altre 16 milioni dal 31 gennaio. Scie di schiuma e aria irrespirabile, la Grotta Azzurra di Capri chiusa per inquinamento fino a nuove ordine. Tre battellieri in ospedale, il sindaco al TG2, forse un sabotaggio. Milano, tre Reuters scoperti nella notte, imbrattavano treni inseguiti e bloccati dai carabinieri. Due ragazzi tedeschi e un italiano che rischia il carcere.
Questo dunque il quanto ci proponeva come sintesi della giornata il TG2. 800 24 00 24, c'è ancora un margine per intervenire questa sera. Valerio da Varese, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Io devo esporre questa considerazione, e in particolare mi riferisco al modo in cui è stato considerato l'intervento di Veltroni sul fatto di Corona. Veltroni penso sia una persona intelligente, e in questo ho sentito anche il vostro apprezzamento e anche gli altri ascoltatori. Allora io mi metto in quest'ottica, se una persona intelligente fa un discorso riferito a 30, 40, 100, non so quanti fossero persone, e poi parla dell'Italia, non si riferisce ovviamente unicamente a quelle persone, ma prende l'episodio come un sintomo, come la punta di un iceberg di un qualcosa.
Come l'epifenomeno, qualcuno potrebbe dire.
Sì, un fenomeno che fa emergere una realtà che è molto più vasta e distribuita. Allora, se questa è la frase di Veltroni, io la giudico in quanto tale. E dico, Veltroni sta dicendo, abbiamo perso in Italia, in maniera diffusa, i valori o una scala di valori. Secondo punto. Dopo pochi istanti voi trasmettete i titoli di testa di un ricordo di qualche giornale in cui si parla di un fenomeno di, diciamo così, mala morale, perché i ragazzini si ingegnano con attività sessuali o parasessuali per arrotolare la paghetta. Bene, questa cosa è la dimostrazione di un malessere di morale molto grave, molto diffuso, che è proprio la tesi di Veltroni.
Quindi
mi sembra che tacciare questa tesi come unicamente la voglia di fare della contestazione o della polemica verso le altre forze politiche sia molto leggero, molto, diciamo, scorretto o molto ingenuo.
Ma lei si riferisce anche al sottoscritto, cioè al commento che avevo fatto io o
a quelli che commentano in questo modo un intervento che, preso di per sé, dice in Italia, e non solo in Italia, nel mondo occidentale, siamo in crisi di valori.
Vabbè,
non capisco perché questa frase che dice in Italia siamo in crisi di valori debba e possa essere tradotta in ecco il solito che vuol fare contestazione al governo. È una cosa molto diversa, sta dicendo.
No, ma qua il governo non c'entra nulla. Io avevo semplicemente detto che associare le 4 ore, 5 ore d'attesa di Corona e i nervi che erano saltati a qualcuno e quel tipo di serata lì che ha riguardato quelle centinaia di persone che ci potevano essere per un fenomeno da baraccone, se vogliamo, mediatico come quello di Corona, con lo smarrimento dell'identità di un paese, cioè, mi sembrava sembrava un passaggio un po' forte. D'altra parte però ho anche detto che quando si fanno ragionamenti di questo tipo, estrapolando poi delle frasi così, non dico a caso, ma insomma tagliando pezzi di frasi, si rischia anche di semplificare e forse, come lei ci vuole suggerire, l'analisi di Veltroni non era del tutto sbagliata. Non abbiamo detto che era del tutto sbagliata, ma che sembrava andasse così un po' per associazioni. E del resto ci ha chiamato un ascoltatore, lettore di Veltroni, che diceva: beh, ma insomma, parliamo anche da altro, di problemi più vicini agli elettori, per esempio del centrosinistra, che non la vicenda di Corona. Grazie comunque anche a lei. Valerio era da Varese. Sì, andiamo dove andiamo? A Napoli. Alessandro, buonasera.
Buonasera, mi dispiace che si sia virato l'argomento, ma vorrei intervenire sull'aggressione dei gay a Roma.
Non ho capito la premessa, le dispiace che si sia?
Virato gli argomenti.
Ah, virato, avevo capito, evitato. No, prego, prego.
Allora, volevo dire che comunque, come Daniele Priori ha comunque giustamente detto, che l'omofobia non è comunque accomunabile con l'odio calcistico, comunque io vorrei fare un appunto su questa cosa. Io vengo da Napoli e vedo spessissimo che tifoserie sono contemporaneamente sia ispirati dall'odio, oltre che comunque da valori fascisti, svastiche, eccetera, oltre che omofobe, profondamente sessiste, e che più ne ha più ne metta. Quindi io, come aggravante a una legge, quale possa essere appunto come quella dello stalking, oppure estendere la legge Mancino, ci metterei anche l'aggravante dell'odio calcistico, perché è tutto collegato. L'aggravante dell'odio calcistico non fa altro che comunque creare il terreno comunque a queste persone per far germogliare il loro seme di violenza, qualsiasi esso sia, omosessuale, transessuale. Ricordiamo che la transfobia comunque in Italia è ancora peggiore dell'omofobia, perché la transfobia non viene nemmeno portata sulla stampa molte volte.
Vabbè, adesso su tutte queste fobie, se no ci avvitiamo. È chiaro quello che lei dice, non lo so, fatto del calcio. Come collettore di tutte le fobie, momento di passaggio forse di alcune fobie, ecco, non esageriamo. Vittorio da Milano, buonasera.
Buonasera. Senta, io ho ascoltato prima con poco interesse l'intervento dell'onorevole Salvini e vedo che fa lui sempre una grande difficoltà ad affrontare gli argomenti senza usare il tono da bar, il tono calcistico che si usa generalmente in quelle occasioni.
Beh, però mi sembra che stasera non abbia avuto un tono
non ha avuto, tanto per cominciare credo che lui dovrebbe ricordarsi che proprio lui usa argomenti e usa modi di dire e di fare che sono veramente, ci vogliamo ricordare i suoi cori contro i napoletani, ci vogliamo ricordare il suo compagno di partito Borghezio, che è stato, non so se è ancora deputato, quello che ha avuto da dire sulla presenza degli immigrati sui treni, lo stesso Salvini che voleva fare i tram.
Sì, però mi scusi, poi la faccio proseguire se la interrompo, però mi sembra che il dato dell'intervento di questa sera di Salvini al programma La Zanzara è stato quello di dire interventi come quello pesantissimo di quell'ascoltatore trasmesso da noi più volte sono assolutamente da stigmatizzare, non fanno parte del nostro orizzonte culturale.
Ma questo è contesto, perché non è vero, scusi, io contesto proprio
questo. Cioè dice che avrebbe dovuto dire proprio... No,
scusi, io contesto, lui lo ha detto bene, però i fatti, perché lei poi in un intervento ha avuto modo di dire a un ascoltatore stiamo ai fatti, io sto ai fatti, i fatti mi dicono che i comportamenti della Lega vanno proprio in un'altra direzione, ma non mi rifaccio agli interventi.
Ma in che direzione, in che direzione?
Ma nella direzione razzista, nelle stesse cose che dicono su tutte le questioni che oggi sono in piedi. Ripeto, voi stessi avete mandato in onda più volte Borghezio in alcune occasioni come si esprimeva nei confronti degli immigrati, tutte le posizioni che la Lega va assumendo su tutta una serie di questioni, e noi siamo qui a parlare dalla Lega, voi invitate questa gente e tutte le sere stiamo a discutere di ronde, di dialetti, di inni, di gabbie salariali, eccetera, eccetera, mentre invece non si parla di altre cose, mentre invece non si parla delle cose di cui parlava Scanio Celestini, per esempio.
Ma vedi, stasera abbiamo parlato anche di quelle.
Io capisco, però voglio dire, quello che io contesto è che Loreo Salvini ci viene a raccontare.
No, però guardi, non lo so, a questo punto.
Della Lega, dei dirigenti della Lega, vanno in un'altra direzione.
Sì, non lo so se quello che lei dice è vero. Io però, sempre citando, stiamo ai fatti, mi sembra che una dichiarazione come quella che riportavo poco fa di Salvini sia un fatto, per un politico una dichiarazione è un fatto, e lui ha preso le distanze da quel tipo di posizioni di aggressione violenta, verbale naturalmente, e si è messa a ragionare sul fatto che l'omosessualità non è un problema, lui ha detto il problema è il comune senso del pudore, insomma sono opinioni, però mi sembra che quelle dichiarazioni siano, rappresentino un piccolo fatto, ecco, mettiamola così, però non si può neanche risalire a Adamo ed Eva della Lega e della non Lega, Borghezio, gli extracomunitari, perché sennò di ogni discussione poi facciamo un grande calderone. Allora, abbiamo ancora il tempo sicuramente almeno per un ascoltatore. Nicola, Nicola da Pescara, prego.
Buonasera Maurizio. Senta, una semplice domanda. Ma il Vaticano, che è praticamente uno Stato a sé, io questa era la mia osservazione, e praticamente continua insistentemente con la bega degli extracomunitari, con l'accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dico, loro non è un'ingerenza, mi scusi la mia domanda da ignorante, non è ingerenza, perché questi mettono praticamente naso dappertutto a vedere se, non so, i soldi stanziati dal governo italiano va bene per la gente che non ha, diciamo, non raggiunge la soglia di sopravvivenza, tutte queste cose qui. Io non lo so, la Repubblica di San Marino, io i giornali non è che li leggo tanto, però la Repubblica di San Marino non mi risulta che faccia delle ingerenze sulla, su quello che fa il governo italiano. Era una mia semplice domanda.
Vabbè, ingerenza, questo è il tema dell'ingerenza della Chiesa nei confronti, però qua non vedo proprio ingerenza, mi sembra che sul tema della vita e della morte la Chiesa parla sempre e comunque perché ha delle cose da dire, e ce le ha anche nel caso dei morti nel canale di Sicilia, mettiamola così. Ci fermiamo qua, Sara Sprafico, Antonella Migliaccio in redazione, Valeria Bernardi in regia, adesso fra poco il giornale radio, fra poco Galullo invece, e noi ci sentiamo domani.